la lucciola. Se sapessi quanti inconvenienti che mi procura quella luce interna. Ogni volta che accendo la lanterna, i pipistrelli arrotano di denti. Capisco, disse Rocco, rappresenti la civiltà moderna, che per illuminare chi sta oscuro ogni tantino dà la testa al muro.
A fare l'amore, per cielo tutto quanto, sempre lontano, la luna manna sfascio, lo
Ecco, la cultura alla radio ebbe un forte impatto sulle classi meno agiate, ovvero per chi non poteva ancora comprare i libri, ritenuti ancora un bene di lusso a quell'epoca, no?
Beh, sì, in realtà la produzione di massa anche del libro inizia già anche prima della radio, però è indubbio che la radio ha proprio il potere di irrompere e di portare una vera e propria rivoluzione nel mondo della cultura, quindi anche poi della comunicazione su larga scala e della fruizione della comunicazione su larga scala, per cui sicuramente è un linguaggio immediato che entra di prepotenza e che sconvolge tutta la situazione del mondo culturale.
E poi viene spontaneo naturalmente il paragone fra radio e libro, la scrittura, ovvero il leggere, come ascoltare la radio, stimola la fantasia.
Molto di più, perché la messa in gioco è molto più complessa, il tipo di dinamica di interazione è sicuramente multisensoriale, molto più forte come impatto, molto più dinamico, quindi anche le suggestioni e le immaginazioni che poi vengono scatenate sono sicuramente molto più potenti, lo fa benissimo Marinetti, lo sanno gli autori che con le parole, con i suoni giocano, che quindi trovano poi nella radio un mezzo per amplificare una ricerca che proprio gioca su questo potenziale di risposta nello spettatore.
Anche lei, dottor Falciasecca, che ne pensa? La radio è come la scrittura? Stimola la fantasia?
Sì, la radio per certi versi è... Adesso qui entriamo in cose un po' sottili, ma la vedo ancora molto più simile al libro, non è una vera alternativa. La televisione impatta fortemente sulla nostra mente e non ci suscita fantasie, non ci fa lavorare di testa, insomma.
Prende il posto che tu intendi, prende sempre i miei denti.
Salvo slancerotto, o don Salvo sentitrito galeotto.
Vin da guerra son campioni, sono gli assi del pedale. Negronetto è il gran salame che la fama ha mondiale.
Missionario della rivoluzione e dei militari, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori.
La radio, i primi giornali radio, le famose veline, gli annunci ufficiali, i dispacci della Stefani, sembra quasi che la radio avesse fatto da amplificatore ai discorsi di Mussolini, insomma uno strumento di propaganda totalmente asservito alla dittatura, dottoressa Lamberti?
Non solo, sì, direi che anche in questo caso, il caso di Mussolini può esemplare di nuovo il rapporto tra intellettuali, politica e radio è molto complesso, perché sicuramente i discorsi di Mussolini, ma anche i discorsi per esempio di autori come Ezra Pound che per Mussolini parlano alla radio, quindi un intreccio molto complesso in cui poi l'immaginazione si presta di nuovo a giocare con nuove forme del potere. Sicuramente Mussolini ha colto fin dall'inizio il potenziale, no, offerto dalla radio proprio anche nella modalità con cui l'ha gestita. La storia della radio insegna proprio questa imposizione di regime fin dall'origine, proprio nella gestione e nello sfruttamento del mezzo radiofonico come industria, per cui l'Italia diventa voce molto forte grazie alla gestione di Mussolini, che naturalmente fa della radio una piazza molto forte, il termine molto molto corretto, perché viene definita dagli studiosi proprio il mondo in casa, no? Per cui questi discorsi che sono così potenti e così forti nelle piazze diventano ancora più potenti quando sono amplificati dentro ai salotti o nei luoghi di ascolto, nei primi caffè che la radio la propongono proprio come situazione da salotto.
Ecco, Marconi aveva mai pensato alle potenzialità belliche della radio o al fatto che poteva divenire uno strumento in mano al regime, dottor Falciasecca?
Marconi non è morto prima della Seconda Guerra Mondiale, però morto nel 1937, ma aveva già potuto rendersi conto di quali potevano essere le potenzialità della radio anche per rendere più omogenee le coscienze, i pensieri e così via. E quindi in alcuni suoi scritti, c'è un radiomessaggio proprio ancora poco prima di morire, lui mette in guardia sul fatto che appunto la radio, a differenza di quanto con altri mezzi basati sulle onde elettromagnetiche si può fare, è un mezzo unidirezionale, per cui si presta molto a veicolare dei messaggi che sono stati organizzati in un certo modo. Dopodiché la sua grande preoccupazione è sempre stata quella, e l'ha scritto 100.000 volte, che la radio fosse usata, la sua invenzione fosse usata come mezzo per la promozione della pace tra i popoli e non viceversa. Certo è che, come tutte le cose, quando l'uomo è in pace le usa in un determinato modo, quando invece si entra in conflitti di vario genere, ecco che vengono fuori appunto gli usi delle onde elettromagnetiche che sono tipici dei momenti conflittuali, e quindi l'irregimentazione delle coscienze da un lato, la radio di guerra, ma anche evidentemente la radio utilizzata come mezzo in battaglia, e quindi diventa uno strumento che, pur non essendo in sé uno strumento di guerra, però appoggia strumenti di guerra, e quindi abbiamo le misure elettroniche, le contromisure elettroniche e così via, che oramai sono cose di cui leggiamo e sentiamo parlare abitualmente anche ai giorni nostri.
Attenzione, Sua Maestà il Re e Imperatore ha accettato le dimissioni dalla carica di Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato, presentate da Sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini, e ha nominato Capo del Governo, Primo Ministro e Segretario di Stato Sua Eccellenza il Cavaliere Maresciallo d'Italia Pietro Badoglio.
Convincimento che l'Italia riuscirà a superare vittoriosamente la presente fase critica. Aiutate, se gli alleati vi aiutano.
La battaglia di Gran Bretagna è stata per noi inglesi il segno della riscossa nazionale, come la Marna per i francesi, come il Piave per gli italiani.
E qui siamo alla guerra delle onde, per la prima volta si usava questo termine per la battaglia nell'etere fra le radio nazifasciste e quelle alleate, la mitica Radio Londra. Eravamo ancora agli albori rispetto a quanto avremmo assistito più tardi con la guerra fredda, col jamming sovietico e a quanto tuttora accade per talune trasmissioni, ad esempio della Voce dell'America destinate all'Asia. Cosa ne pare, dottoressa Lamberti?
Sì, il caso americano poi è esemplare, anche qui di nuovo la questione si sposta sulla modalità di gestione, per cui se in Europa c'è una situazione, soprattutto per le realtà che ha citato lei, molto connotata e molto centralizzata, per cui c'è una voce forte, c'è una voce spesso di regime, il caso nazista è esemplare ancora più forse di quello mussoliniano, fascista in Italia, l'America è per definizione il luogo delle radio libere, o comunque non della radio di Stato e quindi poi di tutto quello che il concetto di libertà presuppone in quella situazione. Ma è anche uno strumento in cui il concetto di libertà diventa ambiguo, anche laddove è naturalmente concetto promosso e propagandato, perché poi di fatto gli studi più recenti mostrano come il potere di controllo e di influenza della radio anche nelle democrazie più raffinate è sicuramente un potere ambiguo, un potere che comunque gioca un ruolo fondamentale poi nella definizione e delle politiche e dei gusti e dei costumi e quindi poi anche dei consumi.
Ecco, Marconi e il mondo scientifico, quante sono state le onorificenze che ha ricevuto Marconi?
Sì, beh, naturalmente in testa tutto ha ricevuto il premio Nobel per la fisica e poi ha avuto una quantità di riconoscimenti in patria e all'estero. Ecco, piace ricordare che la prima laurea ad honorem che ha avuto Marconi l'ebbe proprio dall'Università di Bologna attraverso quella che ancora non era la facoltà di ingegneria, era semplicemente la scuola di applicazione per ingegneri, che propose all'Ateneo bolognese di dargli questa laurea, che lui venne a prendere nel 1903, ed erano ancora anni molto molto turbolenti in cui i suoi risultati erano messi in discussione un po' dappertutto e non era ancora il periodo in cui, come poi è successo, tutti facevano a gara per dargli un riconoscimento, un premio, perché naturalmente era già diventato un personaggio, diremmo oggi uno di quelli che fanno da testimonial, per cui la presenza di Marconi in qualche luogo già di per sé alzava il livello della manifestazione, ambasciatore del nostro paese, della nostra scienza un po' in tutto il mondo.
Bene, e si conclude qui questo nostro speciale dedicato all'anniversario dei primi esperimenti radiotelegrafici fra Europa e Americhe e all'ottantesimo anniversario della radio italiana. Salutiamo i nostri ospiti, il dottor Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi. Spero di sentirla presto.
Senz'altro.
E la professoressa Elena Lamberti dell'Università di Bologna. A risentirla.
Grazie.